Bentornati a tutti ragazzi, bentornati a una nuova puntata di Popcorn. Assieme a me, in studio, con una risata malefica, ci sono il buon Francesco Pisoni e il buonissimo Andrea Vantini.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzi.
Partiamo subito con la sigla. Popcorn, il vero gusto del cinema.
Rientriamo e si parla immediatamente del premio che ormai sta conquistando tutta Verona, ovvero il premio MAIS. Ricordiamo che la frase della settimana scorsa era: buongiorno, se non dovessimo rivederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. La risposta era The Truman Show e ha vinto ed è venuta con noi al cinema Giorgia Preti, che avete sicuramente visto nella recensione per App al Cinema. Ma ieri è uscita una nuova frase e quindi si ricomincia da capo con: mamma, dicevi sempre che i miracoli accadono tutti i giorni. La lasciamo così, un po' sospesa.
Sì, lasciamola così, senza dire chi l'ha detta, ovviamente, anche dove l'avete vista. L'avrete vista di sicuro, cioè visto di sicuro il film subito. Secondo te, Andrea, cosa possiamo dire su questa frase?
Beh, sì, è sicuramente
ti è piaciuto questo film?
Ma ti dirò che
sì, l'ho visto, ma no.
No, ti dirò che secondo me è un film un po' sopravvalutato.
Quindi il voto per quel film lì?
Beh, adesso non andiamo nel dettaglio. Così su due piedi do un 6,5, do 7 al massimo.
È sempre di manica larga. Il buon Bandini è sempre di manica larga.
A me viene da piangere. C'è un film che mi ha cambiato la vita, davvero. E sentire queste dure parole.
Anche perché è un
Andrea Vantini con questo film, studio davanti a me.
È un film che ha, secondo me, ha rubato un po' di Oscar in quell'anno. Ma non dico altro perché do però secondo me è un film che non ha meritato tutti gli Oscar che in realtà.
Ma noi in realtà non ce ne frega assolutamente niente del film che,
esatto,
che di cui stiamo parlando.
Cercavamo
della frase
solamente di perdere tempo perché non abbiamo avuto voglia di preparare la puntata.
Assolutamente sì. Ma in realtà noi siamo andati a vedere un film che, come avrete visto probabilmente o vedrete nei successivi giorni per App al Cinema, il buon Vantini ha reputato da 6, direi. Quindi il film è Ghost in the Shell. E spiegaci il perché del tuo 6.
Perché secondo me è un film che ha delle buone potenzialità visivamente, è molto bello, molto interessante. Però la regia di Rupert Sanders, che qui è il suo secondo film dopo il non riuscitissimo, secondo me, Bianca Neve il Cacciatore, non riesce a gestire tutte le risorse che aveva il film. Quindi le scene d'azione sono ben dirette, però quando si tratta di affrontare la tematica più filosofica, esistenziale, quindi il rapporto uomo-macchina, la coscienza della protagonista, insomma gli aspetti più intimistici, secondo me non riesce a essere così bravo, insomma non riesce a gestire bene questa materia.
Però sai, va anche detta un'altra cosa: come fai in 2 ore a riuscire a fare tutto questo? Cioè, o togli lo spettacolo o fai davvero un viaggio culturale in quella direzione,
o sei un bravo regista e riesci ad amalgamare le cose. Anche non bastano 2 ore, anche in un'ora e un quarto si può coniugare spettacolo e riflessione, insomma. Bisogna essere, la sceneggiatura deve essere equilibrata e la regia deve riuscire a trasportare le immagini, la sceneggiatura. Non dico che sia un brutto film, per carità, con un po' più di accortezza e un po' meno superficialità poteva diventare un gioiello del genere, tutto qua.
Questo film comunque non è, diciamo, fedelissimo, ovvero è già stato cambiato e ha già cambiato forma in vari step. Perché? Perché nasce nel 1889.
Nel 1889 mi sa che è un po' difficile.
Nel 1889 sì. Nasce nel 1889 assieme a quale grande
insieme,
altro film?
Insieme alla Torre Eiffel, insieme
la
alla Torre Eiffel.
Ovviamente stavamo parlando del 1989.
Manga scritto e disegnato nel 1989 che prenderà vita in realtà solamente nel 1991 in un unico volume. Sequel che poi andrà avanti per gli amanti del genere con il secondo nel 2001 e addirittura un terzo nel 2003. Ci sarà un anime che verrà fatto sempre spoiler su questo film, che sarà davvero però fedele al manga. Ne uscirà uno nel 95 e a seguire l'ultimo nel 2004, e finalmente arriva il primo film d'animazione. Scusa, è importante dire però che è stata riscritta la sceneggiatura, è stato reso tutto più semplice, sono stati anche cambiati i personaggi, come poi voi farete notare, e ci sono anche state delle controverse su tutto questo. Però non è il vero prodotto manga che era gli anni scorsi, quindi secondo me hanno già fatto un grande cambiamento su questo film.
Assolutamente sì. Io nella recensione fatta per Vistra Voi, appunto, di Apple Cinema, ho dato il voto appena uscito dalla sala, che era 6 e mezzo. Potrei arrivare quasi fino al 7, nel senso che il film comunque mi è piaciuto, è stato bello. Io, appassionato di cinema, appassionato per alle prime armi, esatto, cioè non assolutamente fan sfegatato di questa serie, o comunque del cinema più o meno giapponese, mi aspettavo qualcosa di più. Effettivamente non mi è assolutamente dispiaciuto, e per quello gli ho dato un voto più che sufficiente. Peccato per, appunto, come diceva Andrea, come dicevi anche tu Francesco, alcune cose non sono andate bene, altre molto meglio. Ma di cosa parla questo film? Mi lancio da solo dicendo che
Sergio Chuck II.
La trama è molto semplice: il maggiore Mira Killian Kunasagi è un cyborg a capo del Mira Killian Kunasagi.
Kusanagi,
vabbè, scusate. E è un cyborg a capo della sezione di sicurezza pubblica numero 9, un'organizzazione di antiterrorismo cibernetico gestita da Lanka Robotics. La squadra si trova a dover affrontare un nuovo nemico, pronto a tutto per sabotare Lanka Robotics. Detto questo, cosa ne possiamo trarre, Andrea?
La trama ricorda molti punti Blade Runner, ma questo è dovuto forse agli archetipi narrativi che ha lanciato il film di Ridley Scott. Ha degli elementi abbastanza nuovi. Io non ho letto il manga e non ho visto il film d'animazione del 1995. Sì, la trama di per sé è così. Dopo gli sviluppi non ve ne diciamo ulteriori per non rovinare le sorprese.
Beh, diciamo che il manga e gli anime erano davvero giappo per giappo, cioè possiamo dirlo tranquillamente. Questo film, che ha avuto anche coprotagonisti sia davanti e dietro allo schermo, l'hanno scritto per l'interculturalità in generale, però davvero era una cosa di nicchia locale, secondo me, all'inizio.
Sì, sì, all'inizio era puramente un prodotto giapponese. Diciamo che questa coproduzione americana, hanno detto anche i produttori proprio giapponesi, hanno voluto far vedere anche all'Occidente questo prodotto tipico giapponese che è entrato nella cultura e nella collettività giapponese, anche appunto con il regista americano, la protagonista americana, eccetera eccetera.
Però una cosa ve la possiamo dire: l'ingresso, o meglio l'inizio del film, è veramente un inizio, a mio avviso, splendido e assolutamente di effetto, soprattutto perché regna un parziale silenzio, se non dalla base di una canzone molto molto suggestivo. E proprio perché c'è silenzio, vi facciamo ascoltare Enjoy the Silence dei Depeche Mode.
Silence.
tratto di quanto l'internazionalizzazione abbia toccato questo prodotto, e c'è stato addirittura un caso Johansson, perché raccontacelo tu allora, Vantini.
Stavo parlando, per una volta che parla, il povero Bisoni, con una voce impostata, non volevo interrompere, stavo dicendo sì è vero.
Appena spento i loro microfoni e parlerò solo io, allora
con questa voce suave
molto suadente proprio
suave.
Quando volete io vado avanti, no? Perché sto diventando
Vai, giungla.
Inizialmente volevano a tutti i costi un'attrice giapponese per mantenere appunto questa fedeltà dei manga e degli anime, per esportare la cultura giapponese. Di conseguenza però la Paramount ha cercato di cambiare, anche con effetti del computer, eccetera, di trovare un taglio che potesse andare a metà tra un'attrice come Johansson e un'impronta più giapponese. In realtà alla fine si è concluso tutto quanto con un banale, per noi è molto punk, quindi comunque rispecchia il...
Effettivamente era molto punk.
È molto molto molto, molto, punk. Molto punk. E quindi comunque dai, sotto l'aspetto e l'ottica e la fedeltà giapponese può andare, però come per tutti gli altri film, perdersi a litigare e fare tennis tavolo per tutto il mondo per una cosa così banale è davvero triste, anche perché appunto il regista del film ha risposto che sì, è un film giapponese, ci sono tantissimi richiami di questa cultura in questo film e appunto è per farcela anche conoscere, ma lo staff è interamente internazionale e come ci sono attori giapponesi, ce ne sono di americani e ce ne sono di ogni parte del mondo in realtà.
Anche perché come componente giapponese penso che sia sufficiente la presenza di Takeshi Kitano nel cast, che di per sé secondo me rappresenta il cinema giapponese meglio di chiunque altro, quindi tutte le polemiche di whitewashing della produzione perché la Johansson non è un'attrice giapponese, questo e quell'altro, sono sempre polemiche piuttosto sterili. Le stesse polemiche erano state scaturite dal film Doctor Strange, con la presenza di Tilda Swinton nei panni dell'antico, hanno detto ma la Tilda Swinton non è giapponese, non è, ma sono sempre polemiche così, tanto per...
Alla Vantini al cinema, insomma.
Esatto.
Sì, un po' così. Io la butto lì. Può essere che la Johansson però sia anche una sorta di tirante del pubblico?
Ascolta, tu non puoi parlare di Johansson e di tirante nella stessa frase.
Può essere effettivamente un tirante, come pure Emma Watson in La Bella e la Bestia. Filmone, tutto quello che si vuole, anche il botteghino dice che La Bella e la Bestia è un ottimo film e tutto quanto, prende un sacco di incassi. Potrebbe essere la stessa cosa con Ghost in the Shell?
Beh, sicuramente la Scarlett Johansson attira il pubblico, poi che sia solo quello maschile, però sicuramente ha un suo bacino di accalappiamento. Diciamo che l'immagine di Scarlett Johansson con una tuta di latex molto aderente è un'immagine che richiama fortemente,
richiama molto. No, lo so, cioè io ci stavo pensando, perché La Bella Bestia, almeno a me, bellissimo, però se ci fosse stata un'altra attrice di sicuro non avrebbe fatto scalpore come film, secondo me.
No,
anche quello.
No, secondo me non penso che il successo del film, almeno per quanto riguarda La Bella Bestia, dipenda dal fatto di Emma Watson o meno. Penso che avrebbe avuto successo comunque, perché il film d'animazione originale è uno dei più apprezzati della Disney, quindi il pubblico secondo me sarebbe accorso in massa. Poi è chiaro che se prendi come Emma Watson, che è molto amata soprattutto dai fan di Harry Potter, allora sì, qualcosina in più forse ha dato, ma non penso in maniera così eclatante.
Secondo te, buon Francesco?
Secondo me ha dato.
Siamo molto divisi su questa cosa. In tutto ciò abbiamo ritrovato tantissimi spunti per vecchi film, in realtà, perché ci siamo ritrovati a parlare di Matrix, di Terminator, di Blade Runner soprattutto. Effettivamente, pensandoci un pochino, Terminator e Robocop qualcosa ce la possiamo buttare dentro.
Beh sì, Terminator più che altro per la componente cyborg.
Ma quindi stiamo parlando di un genere o di un film in realtà?
No, è il genere. Se vuoi, Ghost in the Shell, Terminator, Robocop, se vuoi anche Blade Runner, sono tutti film che entrano nella poetica della fantascienza, vuoi un po' più sul versante cyberpunk, vuoi più sul versante appunto cyborg androidi, ma il genere che li racchiude è quello. Quindi ovviamente dopo i richiami ci sono anche nella rappresentazione visiva della città in Ghost in the Shell, secondo me richiama molto quella di Los Angeles di Blade Runner, ma è inevitabile quasi ormai che accada.
È inevitabile, sì, cioè alla fine percorri un genere, cerchi di portare innovazione, avendo visto un film in buona fede o in cattiva, lo spunto lo prendi, è una sinapsi nel tuo cervello.
Esatto.
Cioè ormai ogni film che esce davvero è un accoppiato da questo, quello e quell'altro. Ok, il film della scorsa settimana, quasi tutto Alien, ci sta, va bene, ma questi richiami davvero più che neanche un omaggio, secondo me, ecco, solamente il portare avanti un genere.
No, infatti io ho apprezzato di più Ghost in the Shell, che richiama molto appunto la visionarietà di Blade Runner, per esempio, che non più che altro la scoppiazzatura di Life nei confronti di Alien, ecco. Quindi bisogna distinguere questi due casi. Beh, un conto è il richiamo e l'omaggio, un conto è la scoppiazzatura o la copia vera e propria.
Esattamente, l'importante è non cadere appunto nella copiatura.
Esatto.
Perché comunque vedere un Blade Runner, vedere un Ghost in the Shell sono oggettivamente due cose diverse. Se vede nei richiami tra uno e l'altro, ci mancherebbe, perché comunque sono lo stesso genere più o meno, e quindi ci possiamo intendere su quello. Di sicuro non possiamo dire è la copia sputata di Blade Runner Ghost in the Shell, quindi quello, intendiamoci su questo, e su questo possiamo,
anche perché ovviamente noi ne stiamo parlando voto. Noi qua, loro si sono fatti una loro idea forse da casa,
sì,
ma chi ha letto tutti manga, che ha visto tutte le anime, cioè davvero noi stiamo parlando di un prodotto che magari, non lo so, è stato addirittura cambiato.
Sì, chi ha letto i manga e visto gli anime può comparare in modo più dettagliato e forse in modo più idoneo rispetto a noi, insomma.
Io la butterei lì, c'è Francesco Lughezzani che ci ascolta sempre, lui ha visto, non so perché ci diceva, ha visto tutta la serie, tutti i vari manga, se li hai guardati tutti, letti tutti i manga, poi si è visto anche i vari anime. Ci dica qualcosa lui, non lo so, commenti
ci
sotto,
sapere.
Ci mandi un podcast, non lo so. Però secondo me sì.
Ci dica no, non avete capito niente, siete dei buzzurri.
Esatto. Può anche essere quello in realtà. Però sta di fatto che il film comunque è più che sufficiente. Un voto buono se lo merita, ci mancherebbe. Peccato su alcuni temi, come si diceva appunto, che poteva essere fatto meglio. Bene, ma non benissimo.
Molto semplificato in molti punti. Davvero vengono tolti anche rispetto ai manga dei dettagli essenziali che ti aiutano ad apprezzare di più e a capire maggiormente la storia. Però appunto, come si discuteva prima sullo svolgimento del film, in cosa va ormai qua da noi a livello d'attualità? Lo spettacolo, i bombardamenti, le cose. L'ora da portare al cinema è quello, hanno investito i loro milioni, si sono fatti i loro cast, tutti li stanno criticando. Vedremo se il box office darà ragione a loro o a noi, insomma.
Esattamente. Con questo direi che concludiamo la puntata di Popcorn. Ci vediamo giovedì di nuovo al cinema con un nuovo film che scopriremo. Scopriremo anche chi sarà il vincitore del premio MAIS, giusto?
Sì, siamo molto 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 curiosi, anche perché questa frase è davvero carina.
Sì, la frase è veramente carina. Come carini siete voi che ci state ascoltando e seguendo sempre. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a giovedì. Ciao ragazzi!
Ciao, buona settimana!
Non andare al cinema senza popcorn. Posti a sedere. Facebook Popcorn. Twitter Fan Popcorn. YouTube Fuori Aula Network. Instagram Fuori Aula Network. Mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Sito fuoriaulanetwork.com.